La 3.
Parla.
Prova.
Adesso ora mi senti? Io sono la 1 e ora mi sento anch'io. Vai. Ma fossa no, perché...
Eccomi.
Ah. Lui non ha bisogno delle cuffie.
Non vuole le cuffie, ma non gli servono. Le cuffie sono per persone smidollate. Anche Walter Nudo non le usa. Che l'energia maschile fa meno della cuffia, che è più portatrice di un'energia femminile.
Noi dobbiamo dare dei valori ai nostri giovani. Non possiamo lasciarli usare o non usare le cuffie a loro discrezione.
Certo. Ma perché devo usare le cuffie che mi isolano dal mondo? Così invece sento l'acquaio lì.
L'acquaio, non l'acquario.
Sei un uomo vero.
L'acquaio si lava piatti coi cicli di...
Sento l'acquetta che in sottofondo mi rilassa...
Benvenuti all'episodio numero 65 di Joypad, cioè corri,
salta
e spara.
Noi siamo Matteo Bordone,
Francesco Fossetti
e Alessandro Zampini.
Oh, e cominciamo con un classico assoluto del nostro programma, cioè quando fanno le presentazioni, gli showcase, gli eventi online per mostrare quello che succederà in un ecosistema videoludico e tutti sono lì a guardare. L'altra sera eravate molto, anzi per noi che registriamo ieri sera, eravate molto impallinati sul Discord di Joypad. Io poi ho abbandonato perché dovevo vedermelo per conto mio, che allora, devo sempre fare le mie analisi private.
Così sembra un racconto non del tutto veritiero. Ieri Corri, Salta e Spara se lo sono visti per conto loro. Uno aveva 3-4 milioni di utenti su Twitch che lo seguivano. Noi su Discord eravamo 25. Tra l'altro ho scoperto che siccome io avevo la webcam accesa, limitavo il canale a 25, avremmo potuto essere di più, ma questa è una cosa che abbiamo imparato.
Criminale.
Per un certo periodo c'è stato anche Matteo Bordone che ha regalato uno di quei momenti proprio di senilità, perché è entrato, ha borbottato, è partito con... Ma mi sentite? Qua non funziona. Passano 3 secondi. No, non fa per me. Io me ne vado. Tu.
Sì, era giusto così. PlayStation Showcase 2023 cosa vuol dire? Vuol dire che si aspetta per un'ora sul canale PlayStation di YouTube.
Questa sarebbe la musica di accompagnamento, il pre-show.
Per un'ora. Poi dopo un po' dice, ah, sta per succedere qualcosa. Poi finalmente
arriva Jim Ryan.
Questo sembra un po' un modem.
Sì, che ci sono un po' di suonini di cose, poi fanno vedere delle cose, poi arriva Jim Ryan. Hello everybody, yeah, I'm from England. Di dov'è lui? Forse è del nord. Di dov'è?
Allora, sicuro non è un Peaky Blinder dal,
di dov'è? Dall'accento. Di dov'è? Perché sentivo che aveva un accento, secondo me, comunque non londinese. Detto ciò, iniziano e partono gli annunci. Io guardo, scrivo delle brevi sintesi e poi Francesco e Alessandro devono indovinare di cosa si parla. Le ho un po' mescolate, un po' no. E ti ho chiamato Alessandro come tua moglie.
Guarda,
sì, lo so.
Mi sono...
Non
lo so,
spaesato.
Sono proprio non so come gestire questa cosa.
Alieni che invadono i fascisti, che infatti vanno in guerra per la bandiera e sparano a degli insetti. Starship Troopers fatto male? Starcraft fatto male? Un po' ironico.
Lo so, Helldivers 2.
Bingo.
Ce lo dimenticheremo in quanto Helldivers 2? Un quarto d'ora dall'uscita?
Purtroppo troppo presto secondo me, perché il primo Helldivers era uno shooter con visuale dall'alto, cooperativo, anche molto carino. Hanno spostato la visuale, l'hanno trasformato in un third person shooter comunissimo e quindi per me è un grande tradimento della filosofia
circolare.
È un prodotto, sì. Che
antiche civiltà e militari, un Destiny bizzarrone, pugni verdi dalle mani.
Antiche civiltà e militari.
Aveum, Children of...
Immortals of Aveum.
Che tra l'altro credo esca tra 2 minuti.
Sì, esatto.
L'85% dei giochi mostrati sono giochi, lo dico prima, per chi non avesse visto la presentazione, in cui degli eroi bombardati difendono nel nome di antiche civiltà qualcosa da qualcuno. Con voi vi chiederete, ma con cosa? Con dei mitra. Hanno dei mitra, oppure dalle mani gli escono delle pale de fuego, verdi,
perché
gialle, rosse.
Perché è finita l'egemonia culturale di voi, radical chic della sinistra, con l'inclusione.
Quindi
basta, mo si spara!
E quindi arrivano finalmente le armi nel mondo dei videogiochi dopo anni di esclusione.
Esatto, basta parlare di... vogliamoci...
Attenzione, no. Qua ci sono dei giapponesi. Sono morti? Non si sa, ma c'è l'eroe. Gente senza la faccia, sembra bello, katana manetta... coattata giapponese antica e magica, ci sto, anche se sembra difficile.
Non mi ricordo mai come si chiama, è quel titolo che è un po' è Sekiro, un po'
quello che sembrava Tecmo Koei.
Sì, quello.
Phantom Blade.
Phantom Blade Zero, per favore.
Zero. Phantom Blade Zero. Io non lo sapevo scrivere perché lo zero aveva la barra di fianco.
Ma quindi
per non
il prossimo
essere O.
Il prossimo è Phantom Blade 1?
Probabilmente.
O meno uno.
D'altra parte, no, dopo 20 anni Mortal Kombat è tornato all'1.
Ti posso stupire? Phantom Blade Zero appartiene ad una saga che già esiste di giochi mobile, quindi questo potrebbe essere un prequel che arriva su console. Pensa te, quanto lo stiamo attendendo. Arriva dalla Cina, è cresciuto nel mercato mobile, così sempre ricco e foriero di novità.
Tutti i flag proprio per noi più importanti.
Una specie di guardiano di Destiny va in moto, poi però mena con dei pugni verdi dalle mani anche lui.
Con dei pugni verdi dalle mani anche lui, ma potrebbe essere Ghost Runner 2.
Ghost Runner 2, ladies and gentlemen. Sabbie, tipo Journey. Vuoi vedere che c'è un'antica civiltà scomparsa? Ah, ma è tornato il finto Genova con Journey Surf, molto originale. C'è anche il mare perché non si butta via niente.
Sword of the Sea.
Questo è Sword of the Sea, il nuovo gioco del direttore artistico, sì, direi, di Journey e di That Game Company, che abbiamo tanto amato.
Si chiama Matt Nava.
Matt Nava, che abbiamo anche intervistato insieme io e Zampa. Ci siamo anche drogati con Matt, è stato bellissimo. E non è vero, era una gag, non fare quegli sguardi tu. E però il gioco mi sembra veramente tutto quello che abbiamo fatto quest'anno, signora maestra. Ho fatto una ricerca, eccola qua, 10 pagine di riassunto incollato con la colla Prit.
Sì, sì, la ricerca su Destiny, su Journey è questa.
Tutto su Journey, poi su Abzu, tutto
sì,
quello che ha fatto.
Però Abzu, che era il primo titolo che lui aveva fatto dopo essersi allontanato da That Game Company, almeno lo descrivevi come un Journey nell'acqua.
Sì.
Ok? Qua è...
No,
veramente
comunque Journey sulla sabbia l'hanno rimesso.
Cioè, sembra Journey 2.
Dall'acqua hanno preso il
le
surf.
Le bestie.
Hanno preso un po' di bestie, ma il surf. Cioè, prima Journey andavi e tipo no, adesso c'è una specie di surfettino. Sì. E quindi c'è un'ibridazione terra-sabbia, acqua-sabbia, in cui capisci chiaramente che gli manchi un pochino una mente creativa quello studio lì.
Ma noi a Matt Nava e Genova Chain li abbiamo sempre voluto tanto,
sì,
bene. Forse è il momento di lasciarli andare. Forse
Robot,
hanno un po' spinto.
Antiche civiltà sepolte. Piramidi e monumenti in mezzo alla natura selvaggia. Tutto molto nuovo. Vi prego, non facciamo che adesso si inizi a sparare. No, non si inizia a sparare, ma è per gente laureata in fisica.
The Talos Principle 2.
Bravo! È un gioco tutto di intelligentoni, di enigmi di intelligenza, no?
Sì, è un first person puzzler, si chiama così, quindi è un
The
portal.
Witness.
Sì, The Witness. Il primo era molto bello, laurea in fisica ma anche in filosofia, perché il primo arrivava,
sì,
proprio a elaborare diversi concetti filosofici anche importanti. Sono molto felice di questo annuncio. Si fosse visto anche solo un briciolino di gameplay, non sarebbe stato male. Questo era tutto computer grafica, con queste suggestioni.
Sì,
un pochino,
non si vedeva una mazza, erano
a
solo
metà fra l'ellenico e il futuristico e il cyber. Però,
servizio della Rai con tanti droni, ma non, sì, si capisce di cosa si parla. Square Enix, scritto al neon, modernità, degli eroi leggendari, tutti strani, con grosse armi. Urca, che gioco gay. Spararsi sulla schiuma mentre fai surf e con armi incredibili sconfiggi gli avversari che sono tutti matti e strani, con arene che sono roulette. Andare dietro a Splatoon peggio si poteva, ma solo mettendo sul mercato una maionese azzurra.
Lo dico io, questo si chiama Sapoon.
Sì, esatto.
Oh, Foam Stars.
Sapoon.
Veramente scandaloso.
Sì, sì, scandaloso.
Ma saranno
scandaloso.
Partiti delle lettere degli avvocati da Kyoto.
Cioè è veramente lo Splatoon del Wish, in cui al posto di colorare con la vernice si colora con la schiuma, ma poi di una bruttezza desolante dal punto di vista del character design.
Ah, che sono tutti eroi assurdi, tutti strani, brutti come quelli nuovi di Destiny, che sembrano usciti da un romanzo fantasy di quarta categoria di uno che vuol rifare Terry Brooks. Una schifezza.
C'era anche il meme famoso di Antonella Clerici, fa schiuma ma non è Splatoon.
Esatto, esatto. Rondine felice tra le nuvole. Muore subito perché è un gioco allegro. Arriva una figa con una volpe bianca gigante con le corna e subito, chiaramente, bisogna darci con la spada. Ma è un cortometraggio sta roba? Bello, ma il gioco, animali morti, si piange. C'è anche l'animalino piccolo, orfano.
Neva si chiama. E attenzione, perché questo comunque sì, è vero che la presentazione non ha fatto intendere niente di come sarà il gioco.
Ma c'era un momento non male esteticamente. Sì.
No, ma poi soprattutto è sviluppato da Nomada Studio, che sono quelli che hanno fatto Gris, che è probabilmente uno dei prodotti sul superamento del lutto che più, diciamo, ha lasciato il segno nel cuore dei giocatori e anche sugli occhi, perché insomma lacrimoni abbastanza ingenti. Quindi c'è tutta questa poeticità un po' anche miyazakiana.
Sì, c'era l'animale defunto sotto i sakura. Allora, io ci ho messo l'ironia, perché se lo vedo veramente inizio a piangere, cioè, al minuto
non vorrei sembrare arido, però mi sembra che la categoria indie che ti fa piangere stia diventando un genere a sé, e qua c'era proprio il momento Bambi. Cioè, vuoi proprio creare dell'emozione, fai morire il cervo. Non lo so, mi è sembrato un po' forzatino.
Vabbè, un gioco di navi ma con i gatti.
Cat Quest.
Credo di sì, non lo so, non me lo sono segnato perché mi veniva la tristezza.
Sì, Cat Quest,
grazie per avermi ricordato che c'era anche questo.
Sì.
Guarda, sono così felice che Sony abbia fatto una selezione accuratissima dei titoli da inserire nel suo showcase. Mi riempie il cuore di gioia.
Quel gioco di Ubisoft con gli hacker mezzi rivoluzionari che è una noia sempre uguale, ma alla fine io me lo faccio sempre. Ah no, è un'altra cosa, ma è identica.
Questo si chiama Fair Games.
Esattamente, Fair Games singolare è una specie di
è una specie, è uno sparatutto
come
cooperativo.
Si chiama quello di Ubisoft?
Quello di Ubisoft,
dai, su, che vai in giro per la
grandi,
città,
ve lo racconto. Watch Dogs
è un Watch Dogs, è molto simile a Watch Dogs, ragazzi, in maniera abbastanza evidente
esteticamente, però
sì.
Poi il gioco
spari
è,
di più e hackeri di meno,
è a squadre, è peggio, è a squadre.
Ma quanti giochi a squadre hanno fatto?
Omarini piccoli in una stanza grande, sembra quasi carino, level design dentro e fuori dalla quarta parete.
The Plucky Squire,
sì, non mi è dispiaciuto.
No, quello è molto bello, avevano già presentato un po' di tempo fa, ci si chiedeva che fine avesse fatto, quello sembra quantomeno interessante.
Sì, si fra l'altro gioca molto sull'alternanza fra momenti bidimensionali, sì, giocati all'interno di un libro, e momenti tridimensionali, perché il protagonista può uscire dal libro e muoversi nella stanza.
Ho detto la quarta parete, intendevo quello.
Fra l'altro il gioco il game director è James Turner, che ha fatto l'art director di Pokémon, della saga di Pokémon per tanto tempo, e di Devolver Digital, mostrato l'anno scorso, uno dei giochi che attendo di più. Non c'era la data, un po' rosicato, però appena arriva lo giocherò.
Un gioco tipo Lego dove si rubano le macchine, anzi si ruba e basta, è Lego Juventus. Non sembra fatto male, va detto, molti pixel, ma è voluto.
Qui, cioè, proprio ci si butta negli argomenti d'attualità.
Ma io non so niente.
Allora, non me lo ricordo il titolo, adesso lo facciamo vedere a Francesco. Ecco. A me ha dato quell'impressione del dobbiamo fare qualcosa che è tipo Minecraft con i Lego, non abbiamo le licenze, lo facciamo coi Mega Block e rompiamo tutto.
Not actual gameplay è sempre un bel inizio. Alcune formiche mangiano una rana morta, ma poi un pappagallo la ruba per andare in una zona di guerra nella giungla, dove quasi muore, ma poi no. E andiamo a sparare? Sì, ma è Metal Gear, porca puttana! Sempre bello, anche da vecchio. Ho fatto io qua.
Hai fatto tutto bene, hanno annunciato il remake di Metal Gear Snake Eater, di cui si è visto solo praticamente il faccione di Snake e una serie di animali morti di una catena alimentare. L'hanno annunciato insieme a delle collection di Metal Gear, se non sbaglio.
Sì, da una parte arriveranno delle collection che permetteranno di rigiocare i capitoli in versione originale, sostanzialmente anche sugli hardware attuali, e poi non si sa quando, non si sa neanche sviluppato da chi, perché Konami non ha più team interni dal momento che sono 5 anni che non sviluppa praticamente, arriverà anche questo Metal Gear Delta, hanno tolto il 3 magari per evitare di spaventare qualcuno che non si è fatto i primi due, Snake Eater. Vedremo, Konami con questo, dopo Silent Hill, testimonia la volontà di tornare sul mercato, però ripeto, ha tutto da dimostrare.
Messo tra l'altro questo momento, arrivava dopo forse mezz'ora, 40 minuti
mezz'ora
dello showcase, È un po' quel momento nelle puntate di ER in cui è arrivato già il paziente all'ospedale, sai che lo stai per perdere e allora vai col defibrillatore dove lui ti dà un attimo un barlume di vita, però poi sai che lo riperdi dopo.
Antico popolo tornato nella terra natia, animali strani e enormi che sono nostri amici. Strategico in tempo reale? Avatar al Garden Center? Se non è Avatar sono dei ladri.
Non è Avatar.
No.
No, e il nome è molto difficile. Tower of Ashaba. Grazie, Matteo.
Towers of Ashaba, che è una avatarata totale. A volte il mondo dei videogiochi prende della roba dai film o dalle serie, potendo con delle licenze oppure ispirandosi. Certo che qua ci sono dei pinnacoli di terra con i mostri giganti, quelli che gli saltano in groppa e li domano. Ed è basta, però.
Ora, a me ha ricordato i vecchi Dark Cloud, Dark Chronicle, ma a Pandora, cioè il mondo di Avatar.
Antica civiltà con soldati, cavalieri,
cattivi. Non dà proprio margine per...
Va drittone, cioè magari... più ritmato della conferenza stessa.
Antica civiltà con soldati, cavalieri, cattivi che ammazzano chiunque per noia. Mostroni, eroi pazzeschi, storie di dinastie e poteri, eroi ancora. I cristalli pare siano importanti, è gente che va molto in discoteca.
Se hai detto cristalli sarà Final Fantasy.
È Final Fantasy 16 e quella sulla discoteca era una battuta.
Lo lasciamo andare perché ne parleremo diffusamente dopo.
Horror, paura, rapimento e tortura, ma è un incubo. Ah, però i detective e l'assassino. Survival horror metalinguistico delirante.
Alan Wake 2.
Bravi, sponsor delle benzodiazepine. Questo metteva ansia.
Questo per me è stato uno degli annunci migliori di ieri, anche perché c'ha una data, arriva il 17 di ottobre.
Ti fa vedere qualcosa.
Ti fa vedere qualcosa.
Paura,
ti dà
faceva
le suggestioni.
Paura. Sembrava facesse paura, davvero.
Questo è più horror. Il primo era thriller paranormale. Questo sembra proprio più horror.
Sì, horror psicotico, no?
Bravi anche a scegliere, con un'informazione che hanno pubblicato dopo l'evento stesso, una pubblicazione solo in formato digitale per abbassare il prezzo e evitare quegli classici ormai 80 euro che ci toccano per i AAA, quindi hanno eliminato i costi di produzione e distribuzione del fisico per andare un pochino incontro al pubblico. Ci sta, io non vedo l'ora di giocarlo, soprattutto perché poi adesso rientra nel Remedyverse e quindi c'ha le connessioni con Control. Mamma mia.
Ah, vedi? Allora, questo è difficile, ma voi mi conoscete, lo potete sgamare. Sempre la solita menata, ma che bella menata, niente di nuovo, giusto così lo farò.
Potrebbe essere Assassin's Creed Mirage.
Bingo!
Ecco, sul niente di nuovo mi sembra davvero niente di nuovo. Sì. Cioè sono tornati non solo nell'ambientazione, nella suggestione, ma anche a me è sembrato al gameplay dei primissimi Assassin's Creed.
Adesso
cioè...
stai esagerando, somiglia molto a quello d'Alessandria d'Egitto.
Beh, gli ultimi avevano tutti...
Col falco... Insomma,
gli ultimi avevano tutti una sovrastruttura diciamo un po' più aperta da gioco di ruolo, ti facevano fare delle cose.
Vabbè,
qua,
ma qui ci hanno fatto vedere solo degli strangolamenti, dei
però
balletti.
anche un po' l'inquadratura, come si muove il personaggio, cosa fa il personaggio. A me è sembrato proprio i primissimi Assassin's Creed, non che sia un male,
no, infatti per però, me è un bene, cioè è un prodotto,
cioè
che...
rispetto a Valhalla che durava 80 ore ed era dispersivo, qua ne faranno magari uno un po' più contenuto con quel modo di giocare. Io ci giocherò molto più volentieri rispetto a Valhalla, però è un passo un po' indietro, se non di lato.
Sì.
Secondo nell'evoluzione
me
del
me
gioco.
Di lato, cioè non vuoi più evolvere, vuoi tornare ad acchiappare magari anche i fan che invece si sono sentiti un po' alienati da questo approccio, da questi titoli che tu citi durare 70 ore, ma ne potevano durare anche 120.
Sì.
E quindi meglio un po' fare... un passettino in una direzione opposta. Io, per esempio, sono con Matteo, ci giocherò mentre Valhalla l'ho proprio schivato perché era...
Io l'ho mollato subito anch'io.
No,
me ne fregava niente.
Ma
c'ho nostalgia di Monteriggio.
Credo
mio,
che anche loro abbiano sbagliato su questo, non abbiano avuto idea di quello che stavano, la dimensione di quello che stavano programmando, perché Mirage doveva essere un DLC di Valhalla, se non ricordo male. Quindi se tu hai già quel gioco, il cui ciclo di vita è durato forse 2 anni tra espansioni o cose del genere. E da un suo DLC tiri fuori un gioco intero, forse i calcoli non li hanno fatti benissimo.
Zampa, stiamo parlando però, al di là dei calcoli, del momento di crisi nera di Ubisoft che loro hanno attraversato, il crollo dei team di sviluppo, la cacciata di alcuni team director, insomma c'è stato tutto il casino, viene fuori questo titolo dopo un buco in cui non è uscito, speriamo che sia bello e che da dietro si possa prendere uno e fare...
Occhio che Valhalla credo sia quello che ha generato più ricavi per Ubisoft nella storia degli Assassin's Creed.
Gatti in 2D, aria di Francia, questo è Annapurna come niente.
Questo è quello fatto da Night in the
Mi sembrava una roba che poteva essere di Annapurna come soldi, ma non lo so.
Sì, ma non mi ricordo come si chiama.
Revenant Hill.
Ok.
Questo è difficilissimo. Gioco di menare legnoso. Però mi contesterete perché invece mi direte fantastico, un titolo attesissimo.
Ma l'unico gioco di menare c'è Street Fighter 6.
Quello.
Ma non è legnoso.
Mi sembrava un po' legnoso. Ho visto il trailer, non me ne frega niente. Andiamo avanti che sennò la gente
Tanto esce settimana prossima.
Si incazza. Psichedelia. 2D artistico che sembra fatto mano e da Mebius.
Sì, non so il titolo.
Neanch'io.
Ultros,
è vero.
Mi incuriosiva molto. Sembrava un gioco dipinto a mano. Potrebbe essere orribile, però potrebbe essere
sembra un Metroidvania con questo stile un po' davvero psichedelico.
Non ha detto tantissimo.
Una eroina in un mondo giapponese di macchinoni deve fare faville incredibili anche se ha dei problemi e delle grandi tette. Cavalli meccanici e, non ci crederete, c'è da menare. Enormi mostri, essendo eroi valorosi... Vestiti matti, con mille armi e attrezzi. Si va anche sott'acqua.
Questo era tipo Gran Blu...
Grandi Tette 3.
Cos'è? Tower of Fantasy.
Allora è dopo Gran Blu Fantasy. Erano due giochi, erano due Genshin Impact, mi piacerebbe essere, ma non ce l'ho fatta.
Cavalieri e draghi, spadate, grandi mostri assurdi ed eroi che li possono sconfiggere con armi, attrezzi e abilità. Ma per fortuna che ci sono questi eroi. Tante trame di palazzo.
Brava Capcom!
Dragon's Dogma 2.
Ragazzi, ma quanti giochi ci sono dove c'è l'antica civiltà, gli eroi e i mostri cattivi e ci mettiamo insieme? Come on! E parte un pale de fuego. Forse tanti.
Forse un po' troppi, sì.
Ma
una fantasia ricorrente.
Siamo sempre per i generi, non è che vogliamo fare la Delphi dei videogiochi. Però anche proprio solo generi e dopo un po'. Scrittura ironica alla Levine. Sarà Levine? Sembra, ma non si capisce.
Questa forse è la più difficile
scrittura
fino ad adesso.
Scrittura ironica? Cosa c'è stato di ironico?
È una strana cosa che sembrava di Levine, dove c'era sembrava qualcosa di un po' andato a male, che si spaccava.
Ah, ho capito. Concord.
No. Five Nights at Freddy's. Avete visto?
Ho visto tutto. Ma è un jump scare di quelli... bassa categoria.
Adesso salto le cose più piccole perché altrimenti
è stata l'ultima cosa che hanno fatto vedere, hanno chiuso con quello.
No, hanno chiuso con Spider-Man.
Sicario sulla spiaggia, ma qualcosa va storto, un Destiny della mente.
Questo è Marathon.
No, è Synapse.
Beh, perché la descrizione di Marathon potrebbe essere esattamente quella che tu hai
aspetta
fatto.
Aspetta che la trovo, Eccolo qua. Oh. Biorobotica, estetica più bella della presentazione.
Bravo.
Ma sta roba è sfondo o nel gioco conta qualcosa? Belle armi di design, tutte colorate, un po' di brutalismo digitale.
Esattamente la Bungie di Destiny, sì. Né più né meno, un immaginario fortissimo, bellissime suggestioni, e poi non capisci un cazzo, perché non si capisce niente, te la spiegano male.
Però Matteo, per esempio, la costruzione del mondo di Destiny è sfondo oppure no?
Dei primi Destiny non era sfondo. Poi è diventata sfondo. Però qua c'era si vede un'immagine di quelle proprio che forse poi nel gioco sarà solo un piccolo dettaglio.
Il mondo con
i bruchi che ricostruiscono la bioarchitettura umana, una roba stupenda. No,
allora questo era quello con più immaginari, più idee, mi è sembrato, ma proprio quasi di gran lunga.
Sì, ma vogliamo dire poi a che genere appartiene?
No, no, non facciamo.
È un nuovo PvP, esattamente come Fair Games. Quindi 3 contro 3, 3 contro 3, si va all'interno del mondo, bisogna estrarre un tesoro.
E allora sta roba dei bruchi sarà solo uno sfondo di quando muoiono gli omini che rinascono.
Ovviamente sì, purtroppo sì, la speranza è che vada così bene questo PvP. Difficilissimo, che loro poi si convincono a puntare su quell'iconografia, su quell'universo, su quell'immaginario, costruendoci anche altre esperienze, magari anche PvE. Madonna, o single player.
Palle. Tutto marcio nel futuro, astronave completamente da pulire, qui va chiamata un'impresa.
Questo è Concorde.
Sì, questo è cos'è?
Tu lo sai?
No.
Attenzione, è PvP.
È PvP anche questo?
È PvP anche questo. Fra l'altro, no, lo sai da chi è fatto? Da uno studio interno Sony.
Ah, esattamente, Firewalk.
Esatto, esattamente come Marathon, che è un altro PvP, esattamente come Fair Games, che è un altro PvP. Cioè questi lanciano 3 giochi che si cannibalizzano il mercato nella speranza che almeno uno non vada a schiantarsi fortissimo contro un muro come invece hanno fatto tutti gli altri giochi di questo genere.
Quando Jim Ryan un anno fa, un paio d'anni fa, aveva detto che Sony avrebbe puntato molto sui game as a service o comunque questo tipo di giochi e ne avrebbe lanciati a decine, uno non immaginava che avrebbe lanciato 10 giochi, forse nello stesso periodo, dello stesso tipo, tutti prodotti da loro. Si aspettava un po' più di varietà e invece col cazzo, tutti insieme.
Devo dire che a un certo punto è arrivato Jim Ryan e ha detto: abbiamo delle novità incredibili, abbiamo fatto questa copia della Switch e poi delle cuffie.
Magari fosse una copia della Switch, non lo è, è solo un
Un joypad con un visore.
È più vicino a Wii U che alla Switch, ti permette solo di giocare in streaming o dalla tua PlayStation o spero con il Remote Play.
No. Senza Remote Play, solo via Wi-Fi, quindi devi essere fisicamente all'interno della casa.
È utilissima.
Fra l'altro è strano perché l'applicazione Remote Play esiste sugli store di Google e di Apple e tu puoi giocare con il tuo cellulare,
esatto,
in remoto. Quindi...
Ma perché uno dovrebbe prendere questo affare che costerà, azzardo, 249 euro,
sì,
per non prendersi a, che so, 99 il backbone e giocarsi col telefono ovunque?
Perché sopra c'è il marchio Sony e c'è una parte del pubblico che è abbacinata dalla ufficialità dei prodotti ed è disposta anche a pagare.
Questo oggetto mi sembra davvero inspiegabile.
È inspiegabile.
Però mentre qualcuno sta guardando il televisore grande, il Grande Fratello, tu ti porti dietro questo e ti metti in un angolo sul divano e giochi a questo.
Ma questo però è quello che provano a farti passare come selling point chiunque, ma non succede mai, perché se sei a casa e ti devi guardare il Grande Fratello, poi sei obbligato a guardarti il Grande Fratello. O ti rompi il cazzo di giocare il gioco che di solito giochi sulla PlayStation lì. Quello può aver senso in un ambiente... tipo Steam Deck dove, o Switch.
Perché sei sul treno.
Nei giochi
in aereo.
Così, cioè, se è limitato per casa, se costa 59 euro, uno ci pensa. Se costerà, come probabile, sopra i 200, a me sì, sembra davvero proponibile.
Ma fra l'altro, io ho trovato anche veramente inspiegabile il modo con cui l'hanno presentato.
Così buttato in mezzo.
Senza dargli un nome, perché ancora hanno detto internally known as Project Q, cioè c'è un. Conosciuto internamente come progetto.
Ma poi internally, ma prova, internally, chiamalo, esatto, chiamalo We Call It Project Q. E allora uno dice, ah, però, questo sembra Lost,
no, no,
quando ci credevamo,
era.
Dharma Initiative. No, invece era proprio, ma qui il protocollo, qui Mr. James Stevenson delle risorse interne mi ha detto che il protocollo è Q, quindi per adesso l'abbiamo chiamato così. Poi devo telefonare a Tokyo, vedremo, vi diremo. Comunque, astounding, amazing, unbelievable, we're looking forward, we can't wait.
Senza specifiche tecniche, senza durata della batteria, cioè io una Sony che lancia un hardware così poco convintamente non l'ho mai vista.
Beh, qualche mese fa con PS War 2.
Certo, questa è la verità.
Direi che abbiamo detto tutto, non ci è piaciuto molto, è
non
stata
è
una
piaciuto.
Presentazione noiosa, soprattutto fatta di giochi che forse non lo sono nella sostanza, ma limitiamoci alla presentazione, sembravano in larga parte tutti identici.
No, diciamo anche che c'è stata una parentesi per la realtà virtuale che però...
marginale.
Cioè secondo me è stata quasi dannosa per le vendite potenziali di PlayStation VR 2, perché ci aspettavamo tutti che potesse arrivare qualche titolo dei PlayStation Studio E invece continuano a trascinare su PlayStation VR 2 delle produzioni che sono già fuori da un po' di tempo.
Resident Evil 4 VR.
O comunque appunto puntano su aggiornamenti.
Arizona VR, Sunshine
seguiti, 2.
Seguiti che hanno poco appeal. PlayStation VR che costa 650 euro e praticamente adesso non c'è il gioco grosso da aspettare per quell'hardware lì. Questa è una cosa estremamente problematica. Infine, vabbè, chiudiamo con 10 minuti di Spider-Man 2. Sapevamo che ci sarebbe
bello,
stato.
Però.
Bello.
Un po' facciamoci uno solita, state of play, magari.
Bravo, bravo, un po' sempre la solita cosa. Di nuovo, fra l'altro, senza una data specifica. Quindi, idealmente, la mia conoscenza del mercato prima e dopo lo state of play, almeno per questo 2023, è inalterata. Non c'è ancora sostanzialmente nulla di perfettamente collocato, poche cose da comprare. Nel 2024 non si sa in che direzione vanno gli studi Sony. Per me veramente Sony allo sbando così non la vedevo dai tempi di Casey Rai.
State ascoltando Joypad, cioè corri,
salta
e spara.
Ora parliamo delle cose cui stiamo giocando. Mi è appena arrivato, mentre registriamo, da poche ore Zelda e quindi non ci ho ancora giocato, ma invece i miei compari sì. Quindi adesso parlate, visto che già avevamo parlato di Zelda, ma insomma solo per via della preview cui aveva partecipato Fossa, ora invece hands on.
Allora, io avrei potuto riceverlo anch'io, come te adesso, ma poi mi sono fatto prendere dalla ferocia, l'ho comprato il secondo in cui è uscito, ma ho iniziato a giocarci forse ieri, perché nonostante l'abbia installato, nonostante mi porti dietro Switch dal divano al letto, dal letto allo studio, dallo studio al treno, comunque ogni volta che lo avevo ero sempre un po' intimorito da tutto quello che sto vedendo in giro, ci ho iniziato a giocare, effettivamente ti rendi conto che ti può piacere o non piacere, ma ti dà l'impressione di essere un gioco speciale. Ha proprio qualcosa da dire, lo fa benissimo e segue proprio una filosofia di Nintendo che almeno su Zelda mi sembra che non stia sbagliando ed è ma sapete che c'è, noi piuttosto lo ritardiamo di un anno perché vi diamo questa cosa, la facciamo uguale a quella prima, proprio da vedere è uguale, però ci mettiamo dentro quelle due idee che vi fanno sbarellare e così stanno facendo.
Sì, sì, e io infatti sono sbarellato, credo di averci messo sopra 150 ore.
Ale.
È stato molto bello perché quando è arrivato il codice per recensirlo, comunque c'era una scadenza abbastanza distesa e il mio collega, insomma, Marco, mi ha detto vabbè, vacci tranquillo, se proprio non riesci, perché magari non ce la fai a giocarci tanto, usciremo con un primo contenuto. Tre giorni dopo avevo tipo 50 ore e non mi sono mai fermato. È un gioco di cui mi sono innamorato, l'effetto sequel c'è e forse c'è anche un pochino di più di quanto non ci si aspettasse, perché loro l'avevano virato tutta la comunicazione in direzione delle novità. Ce ne sono e sono soprattutto di impatto a livello di meccaniche di gioco, però c'è anche la stessa Hyrule, la stessa struttura della main quest, lo stesso rapporto con l'ambiente e quindi insomma si sente che è un sequel diretto, però poi il fatto che abbiano cambiato i poteri e li abbiano dato più che delle abilità, degli strumenti per creare, interagire con il mondo di gioco, costruire questi meccanismi un po' pazzi e fantasiosi o risolvere in maniera altrettanto fantasiosa gli enigmi, beh, vivacizza e rinfresca tutta la progressione, quindi io me lo sono giocato proprio, cioè me lo sto ancora giocando con grande gusto.
Io sono abbastanza stupito da come anche solo nelle prime ore riesca sempre a darti quel suggerimento, ma in maniera anche abbastanza velata, su quello che tu potresti fare o come può essere un modo per risolvere un determinato enigma, ma nello stesso modo ti metta a disposizione qualsiasi altro strumento, sì, per farlo. Quindi tu puoi costruirti il ponte di tronchi, la zattera, l'accrocchio che ti fa volare. E ha creato già comunque una serie di contenuti, di video, di gente che per lo più commette crimini di guerra creando delle macchine, dei droni, distruggi tutto, che io li vedo e sono rapito dalla crudeltà, ma anche dalla proprio capacità inventiva che si può mettere in questo gioco.
Secondo gioco del momento, Final Fantasy XVI, non c'è bisogno che vi dica che ne parlerà Zampa.
Pensavo facessi una monografica tu.
No, no. Perché ce l'avrei in canna, ma quando è Square Enix lasciamo fare a Zampa, che sennò gli viene la psicosi.
Puoi parlare di Sapun, se vuoi parlare di Square Enix. Allora, Final Fantasy XVI, che esce tra poco meno di un mese, il 22 giugno. Io e Francesco, anche se in tempi diversi, siamo andati all'ultimo evento di prova prima del lancio. Facevano giocare alle prime ore della storia principale, poi c'erano un paio di pezzetti di combattimenti durante il gioco in momenti un po' più avanzati. Ne sono uscito con emozioni un po' contrastanti, generalmente più che positive, ma proprio più che positive. Io che seguo Yoshida, che è il director dagli anni di Final Fantasy XIV, mi sembra che quello che abbia fatto come primissima cosa è, anche virando la comunicazione, dicendo che questo è un gioco solido, cioè sembra che ti dica: guarda, ti promettiamo questa cosa la facciamo, togliamo un po' di questi arzigogoli, queste robe complicate. È molto più terra terra, è molto più crudo, è molto più vicino a Game of Thrones che agli altri, che allo stile fantasy di Final Fantasy. Lo sta facendo bene, secondo me. Diciamo, l'ambiente di gioco non è un open world, ma possiamo dire che è più vicino a God of War. Ha delle aree da esplorare, ma non sono aree enormi.
Sì, ci sono anche stage invece molto molto lineari, però sì, ci sono anche delle aperture.
Le prime ore della storia principale hanno una quantità di cutscene, di gente che parla e robe che ti raccontano, forse un po' soverchianti. Nonostante questo, però, a me è iniziato a prendere, anche perché la storia che ti racconta finalmente non è proprio andiamo in macchina con Stand By Me sotto a fare l'addio al celibato di Final Fantasy XV, inizia a essere un po' più complessa da giocare. È diverso perché è un action, di fatto governi solo il tuo omino. L'ho trovato, almeno nella prima fase, abbastanza facilotto. Cioè, io sono una chiavica, sia chiaro. Io
ma ci hai giocato ai giochi di Square Enix? Comunque avrai accumulato 2500 ore?
No, questa è proprio una roba diversa. L'ho trovato abbastanza facile, perché se io non sono mai morto nelle prime ore a livello normale, vuol dire che il gioco non è complesso. Andando avanti, effettivamente, cambia un pochino. C'è da dire che nelle prime fasi, io spero che sia solo una parte sfortunata, l'impressione che tu schiacci solo due tasti o che il sistema di combattimento sia potenzialmente ampio, ma se vuoi limitarlo a due combo puoi portare a casa il risultato, un po' si avverte.
È un po' come il judo olimpionico.
Andando avanti c'è poi uno scontro con Garuda, è un lunghissimo tra l'altro, è un po' più vario. Però questa cosa va un po' capita.
E sai qual è il punto? Allora, condivido appieno tutto quello che dici. La storia è veramente bella, appassionante, secondo me raccontata anche molto bene. Il combat system a me un pochino mi ha raffreddato, nel senso che io avevo provato esattamente la parte con Garuda la prima volta che ero andato a Londra, e insomma avevo rivisto anche un po' di varietà di situazioni e di spettacolarità. Continuando a giocarlo, mi sembra di capire che sì, sia un action, ma molto lontano dalle sensazioni di controllo che tu hai con un Bayonetta, un Devil May Cry. Cioè, non è mai uno stylish action o un hack and slash classico. È più votato probabilmente, e del resto Yoshida viene da lì, a una rotazione di attacchi che tu devi fare nell'ordine giusto per massimizzare l'output di danno, che è un approccio molto da MMO. Del resto Final Fantasy XIV è un MMO, e quindi non vorrei che chi si aspetta un Final Fantasy pienamente action non possa rimanere un pochino scottato.
Probabilmente è una questione di aspettative, cioè non è un gioco action che nasce per essere un action, è un gioco che vuole essere larghissimo e quindi non può essere neanche eccessivamente punitivo per quanto Elden Ring ci abbia dimostrato che anche giochi punitivi possono essere larghissimi. Devo dire però che insomma io lo aspetto con una certa ferocia.
Ma tu hai capito che non fai test.
No, però
però allora in generale le impressioni su questo e le attese anche da chi è generalmente freddo sui Final Fantasy, mi sembra che questo abbia quantomeno riacceso un pochino la speranza che possa essere un gioco adatto anche a chi non è un super appassionato.
Certo, sì, è una produzione...
Infatti fai test su tutto il resto, ma sul tuo aspettare i giochi di Square Enix è solo la differenza fra è Square Enix, quindi lo guardo, lo compro. E è Square Enix, lo guardo, lo compro, che figata. Questa è la differenza.
Dirò solo quest'ultima cosa, vero, verissimo.
E questo è nella categoria che è figata abbastanza, mi sembra
sì,
di capire.
Io penso che sia proprio il primo passo per far fare un altro salto a Final Fantasy, che banalmente è togliergli il numero dopo il nome e rilanciarlo un po' in senso assoluto come gioco un po' diverso. Questo potrebbe essere il primo passaggio e con il prossimo far avvenire totalmente questo cambio.
Sapun lo proverai o neanche quello?
No, non mi azzardo neanche.
Lo acquista e basta.
Ma passiamo al gioco dell'anno. Il gioco dell'anno è per me uno dei giochi dell'anno, ovviamente non sarà uno solo, ma finalmente ho trovato un gioco veramente capace di portarmi via le ore, che è un po' lo scopo dei giochi migliori, cioè in cui ti dici adesso aspetta faccio ancora due livelli a mezzanotte e mezzo e quando li hai finiti magari non erano due, sono otto e sono le tre. Il gioco è Humanity, ne abbiamo già parlato diverse volte ma io non avevo ancora capito quanto mi piacesse, quanto fosse bello. Il buon Mizuguchi è... da sempre uno dei miei autori di videogiochi preferiti, nel senso che anche con lo studio precedente lui ha sempre fatto delle cose interessanti e sempre un po' laterali, cioè tutti si ricordano di Rez quando uscì la PlayStation 2 era?
Sì.
Però te lo ricordi come stranezza, lui non è mai stato uno da prime posizioni dell'industria videoludica, neanche giapponese. Lumines era un ottimo puzzle rhythm game. Questo è una specie di delirante incrocio fra un gioco filosofico sull'umanità, un puzzle game e anche un'esperienza esteticamente inebriante. Per chi non avesse sentito le altre puntate, non avesse presente, somiglia un pochino a giochi come Lemmings, cioè c'è un flusso di umani che in dei livelli sospesi nel niente, molto geometrici, escono da una porta e tu, indicando loro la direzione tramite un piccolo Shiba Inu, un cagnolino, decidi che strada faranno, che strada farà questo serpentone di persone e devi portarli verso l'uscita. Questa è la base del gioco, nel corso dei livelli si complica sempre di più, ma non solo si complica nelle dinamiche di gioco, si complica filosoficamente, cominci a accorgerti che dietro c'è una storia, una struttura e man mano che i livelli avanzano diventa sempre più difficile, sempre più inebriante, l'estetica anche musicale che è in parte generativa, certe volte ci sono delle musiche che insomma prendono una direzione, ogni tanto la musica prende una direzione molto fastidiosa, tipo siccome c'è un elemento di generazione automatica, certe volte c'è un suono che ce l'hai nelle orecchie e non se ne va mai. E lo trovo veramente eccezionale, potrei giocarci per delle settimane, lo consiglio a tutti. All'inizio vi sembrerà un gioco di semplici enigmi, un po' da nerdacci, e dopo un po' vi renderete conto che lo è, ma soprattutto che voi siete dei nerdacci e quindi non riuscirete più a staccarvi. Fossetti, che non ci ha giocato più di me, uno dei rari casi, ci ho giocato più io, ma che ha letto recensioni e visto cose, mi ha anche svelato che più avanti rispetto a dove sono diventa ancora più bello. Quindi io voglio solo giocare a Humanity.
Si trova anche su PlayStation Plus Extra, quindi non avete scuse.
Veramente eccezionale. State ascoltando sempre Joypad, cioè intendiamoci, corri.
Salta e spara.
Non è che si parla di cose assurde, sono sempre quelle tre lì. Parliamo di questioni relative all'estate e iniziamo con Summer Game Fest.
Esatto, io ho creato questo blocco solo per mettere le mani avanti e far presente che dopo questa striscia positiva pazzesca in cui abbiamo fatto uscire 100 episodi in un mese, probabilmente ci rivedremo a luglio, perché qualcuno qua deve andare a provare i giochini direttamente dove li fanno. E quindi, siccome perdiamo Francesco, che maledetto se ne va a Los Angeles a ballare sulle ceneri di quello che fu l'E3 e a godersi la Summer Game Fest del nostro George Kelly, insomma, inizia un po' quel periodo dei videogiochi proiettato verso il futuro.
Esatto, ma dal momento che abbiamo un gruppo Discord, un canale Discord,
ma se non ci sei
in cui
mai.
Io sono attivissimo,
ma non ci
l'altro,
sei mai,
trascinatore
vergogna.
Delle genti e sì, unico PR del canale Discord, potrete trovarvi tutti quanti lì per commentare le varie conferenze che a partire dall'8 e fino al 13 di giugno dovrebbero raccontarci un po' che cosa ci aspetta in questa fine del 2023 e si spera anche all'inizio del 2024.
Visto questo PlayStation Showcase, ci aspettiamo ancora qualcosa da Sony? Speriamo di sì?
Allora,
o forse no?
Capita che di tanto in tanto Sony un gioco lo
lasci per gli altri.
Alla Summer Game Fest o l'Opening Night Live della Gamescom, che è sempre organizzata da Kili, o ai The Game Awards. Però è uno e di solito non è mai quello più grosso.
Non hanno magari un PvP con degli eroi che devono salvare l'umanità grazie alle cose imparate in un'antica civiltà sepolta?
Ne avranno almeno altri 4-5 in sviluppo.
Matteo, sta per uscire il PvP di The Last of Us Parte 2.
Che è quello.
Quindi preparati, perché potrebbe essere esattamente quello l'annuncio. Cioè, se ci va bene è quello, se ci va male non lo sappiamo. Comunque, alla Summer Game Fest, che appunto si aprirà l'8 di giugno con un evento digitale della durata di 2 ore, quindi preparatevi, ci saranno, a detta di Geoff...
è sempre Jeff.
Jeff, scusami Matteo. Geoff Kojima, faccio questa mescolanza. Ci saranno 3 o 4 cose grosse. Una sicuramente sarà Mortal Kombat, che è stato annunciato, ripartirà da zero sostanzialmente,
da uno.
Poi poco più avanti ci sarà anche la conferenza di Microsoft, si vedrà Starfield, probabilmente Hellblade, non lo so. La conferenza è l'11, il 12 c'è quella di Ubisoft. E quindi, insomma...
Ubisoft, dai, che è sempre bello quando qualcuno viene da una situazione difficile vedere che magari si ritira su, no?
Vuoi sapere che cosa c'è secondo me?
Frustra,
c'è Avatar, c'è Mirage.
La data di... la prossima data che verrà spostata di Skulls and Bones.
Ma non lo fanno in Polonia, perché
certo
devi
che,
essere così negativo?
Certo che potremmo aprire una rubrica, ma è uscito Skull and Bones. Secondo
bello.
Me...
ma scusate, avevamo detto che l'avevamo presentato 1000 anni fa, che era ritornato fuori, che arrivava
aveva,
come...
Ha avuto per qualche mese una data d'uscita, posizionata in maniera chirurgica la stessa settimana di God of War Ragnarok.
Il giorno dopo. Quando
e ne avevamo parlato.
Ne avevamo levato. Parlato, l'ha levato dicendo forse lo facciamo uscire qualche settimana dopo, poi... ci pensiamo al prossimo quarter.
No, poi era marzo e poi dopo marzo
Ma rispetto all'investimento di un gioco, anche di un gioco brutto che prende degli asset da un lato di Assassin's Creed di qualche titolo fa, una percentuale minima di questo investimento non la possono dare a noi per farsi dire ragazzi, lasciate perdere. Non solo Zampa, che Zampa li fa chiudere tutti, è meglio di no tutto e diventa solo Square Enix che fa qualunque roba. Però ci mettiamo insieme, ci mettiamo
una
d'accordo,
raddrizzata pure a loro,
ci mettiamo d'accordo e facciamo una consulenza per una porzione minuscola, 5 per 1000 dell'investimento. Io voglio pochissimo, però almeno non stiamo a menarla con sto gioco per millenni che poi non esce mai.
Scusa, già mi vedo con loro su Teams dove chiedono in giapponese con il traduttore, ma questo Foam Runner Sapun esce?
No. Arigato Zampiso.
Comunque di tutte queste cose parleremo quando tornerò.
Sì, parleremo quando tornerai. Prima che tu parta, però, c'è una settimana inspiegabile in cui escono insieme Street Fighter 6, Diablo 4 e poco dopo Final Fantasy 16.
Vabbè, Final Fantasy 16.
16. 10 giorni dopo.
Il 22. Di quello si può parlare quando torno, sicuramente.
Ma quello ci penso io.
Di Diablo e Street Fighter.
Diablo abbiamo già fatto qualche beta, giusto?
Abbiamo già fatto qualche beta e...
Continua ad andare bene? Non ha pestato...
No, continua ad andare bene. Ovviamente c'erano delle questioni di bilanciamento, insomma, che erano un po' da rivedere, perché alcuni personaggi o comunque alcune combinazioni di poteri erano veramente troppo potenti e quindi facilitavano troppo l'avanzamento. Resta Diablo, cioè c'è una prima fase in cui tu studi un po' come vuoi costruire il tuo personaggio, superata quella prima fase, per le successive 40 ore tu clicchi su dei nemici esaltato solo dall'idea di fare progressivamente più danno e di liquefarli in un tempo sempre minore.
Sì, quindi... e trovare quel martello da guerra che ti dà lo 0,3% esatto. in più di danni, ma solo sul colpo critico. Ma a te sembra di aver pescato una macchina dalla riffa dell'S lunga.
Sì, sì, sì. E beh, Candy Crush con le percentuali, ragazzi, è un bel immaginario. E si può anche starci per 200 ore senza accorgersene o anche niente. Dobbiamo parlare di una questione relativa alla nostra partnership, quella con Red Bull. Riparte Indie Forge. Zampa, spiega bene che io spiego sempre male.
Esatto, riparte Indie Forge, che è questa attività che fa Red Bull con gli sviluppatori italiani. In sostanza loro organizzano questo evento in cui invitano gli sviluppatori a portare dei loro gioco, dei loro giochi, delle loro demo, delle loro idee. Ne scelgono i 5 più interessanti, che poi hanno una visibilità, vengono discussi con alcune persone che lavorano nell'industria dei videogiochi. E dirò una roba davvero terrificante.
Vai.
Al pari di mettere a terra la strategia, fungono in sostanza da acceleratore, da incubatore del sistema videogiochi in Italia.
Oh,
boom!
Guarda che l'innovazione non chiede permesso, Zampa, ricordatelo. Quindi voi andate da quelli delle lattine strette e lunghe, che ne vendono sempre di più, cercate di farvi dare dei soldi, che magari fate un bel gioco e voi stessi guadagnate dei soldi, non quanti le lattine strette e lunghe, che ne vendono veramente una montagna, ma non bisogna avere degli obiettivi così alti, basta guadagnarne un pochino e poi fare dei giochi belli che non siano dei PvP in cui degli eroi, ecco, tutti bardati ci difendono dai nemici molto brutti e mostroni grazie alla sapienza acquisita da civiltà sepolte, perché questo ha un filo rotto i coglioni. Quindi vedete voi cosa fare, ma sapete che c'è in default.
Ma se anche non siete sviluppatori, andate sul Twitch di Red Bull, perché poi appunto i 5 finalisti verranno mostrati lì e magari vi vedete anche un po' quella che è la scena italiana dello sviluppo ad oggi e scoprite qualche produzione più piccola, ma magari anche caratteristica.
State ascoltando sempre Joypad, cioè corri,
salta
e spara.
È arrivato il momento dei consigli finali e allora partiamo dall'uomo con i bronchi irritati, cioè Zampa.
Io non vi consiglierò...
Ah, c'è il libro.
Un libro. Non vi consiglierò un videogioco, ma sono andato al cinema a vedere Slam Dunk. È difficile anche che vi consigli di vederlo perché credo non ci sia già più al cinema, però che rimanga questo come... testamento dell'apprezzamento. È un film, Slam Dunk è un manga storico di Takehiko Inoue sul basket, ma è uno di quei manga che ha avuto un sacco di successo perché attraverso il basket racconta altro. Il film ripercorre un po' la storia del manga da un punto di vista diverso. Io sono entrato sapendo che mi sarebbe piaciuto, sono uscito dopo un'ora e 40 di occhi lucidi, un bel anche paio di piantoni ben assestati.
Cosa c'è di più bello che piangere al cinema?
Funziona tutto benissimo, è raccontato bene, è delicato quando serve, è cazzone quando serve. Lo sport, nel senso di momenti in cui si gioca a basket, è spesso più bello di qualsiasi partita di basket e di altre cose che lo raccontano, secondo me è proprio un centro proprio perfetto.
Sul Plus della PlayStation sono comparsi un po' di... ogni tanto compaiono dei giochi noiosi e sapete che io continuo nella mia ricerca del gioco noioso perfetto. Quindi ho provato Base Tournament Fishing. Base è il persico,
il boccalone,
il boccalone, sì.
Quanti anni abbiamo per dire boccalone?
Insomma, l'ho trovato anche per i miei standard. Insomma, non c'è un bel gioco di pesca. Rimane ancora quello online, il MOG di pesca rimane ancora il più bello al momento. Non ne sono usciti tanti, anche se la categoria potrebbe essere la più noiosa in assoluto, ma c'è di meglio. Cioè Bus Driving Simulator 2021, che è finito sul Plus. So che c'è anche il 2022, ma secondo me non ancora portato su PlayStation 5. molto noioso, bello, perché fai le fermate, devi aprire le porte, ogni tanto ci sono i passeggeri che rompono le palle, tu sostanzialmente gestisci una cittadina in cui devi piazzare la faccia sfinita di Fossa che mi ascolta parlare di questi giochi, devi piazzare le fermate, le varie fermate e organizzare la linea. Quando decidi, ok, questa linea va bene, la facciamo partire, ti dicono va bene, ma un giro te lo fai tu. Quindi guidi attivamente l'autobus, devi prendere le fermate giuste, i ritardi, c'è quello che fa casino, sente la musica con troppo, fa troppo rumore, si lamentano, i biglietti devi dare il resto, tlac tlac, dai il resto con le monete.
Pensa quanto sarebbe più bello se fosse PvP e live service.
Se ci fossero soprattutto sugli autobus che salgono dei brutti mostroni cattivi, allora tu porti l'autobus lontano fuori città, dove ci sono le vestigia, le rovine di un'antica civiltà, e da lì escono degli eroi.
Quello è il primo DLC, ecco, quello di Roma.
Esatto, escono degli eroi, pugni verdi dalle mani, salvano l'umanità. Bus Driving Simulator 2021, mi è piaciuto anche che fosse un po' buggato il tutorial, insomma, aveva tutte le caratteristiche per essere un gioco noioso dei miei. Humanity gli ruba molto tempo, va detto, però ci ho giocato un po'.
Io invece consiglio Planet of Lana, è uscito, si trova per il momento solo su Xbox e PC e anche su Game Pass, quindi se siete abbonati dategli un'occhiata. È il titolo d'esordio di un piccolo team svedese di cui adesso mi sfugge il nome, mi spiace, ed è una cinematic adventure.
Si chiamano Wishfully.
Bravo. Bravo, l'hai cercato su Google.
Bravo a cercare su Google, adesso non siamo a fare.
Ed è una cinematic adventure, quindi va a infilarsi un pochino in quella macro categoria i cui capostipiti sono Another World e Flashback. Quindi scorrimento bidimensionale, un po' di puzzle ambientali, questo mondo che mescola suggestioni un po' da science fiction, momenti alla Star Wars, ci sono degli scenari che sembrano Tatooine.
Sì, è vero.
E bestiacce che si muovono in maniere strane che tu devi utilizzare per risolvere appunto questi enigmi ambientali. Dura 4 ore.
Che bella estetica.
Esteticamente è un gioiello. C'ha una musica d'accompagnamento molto molto delicata che ogni tanto ti sottolinea in maniera perfetta la bellezza di questi cieli che si stagliano in lontananza sul verde della foresta.
Nuvole stupende.
Bravo, esatto. E c'ha anche un bel tiro perché alterna degli enigmi che sono mai troppo facili, mai cervellotici. E per me devo ammettere che dai tempi di Inside, che resta un grandissimo capolavoro, però di Cinematic Adventure sviluppati così bene non è che ne abbia trovati tantissimi, quindi tenetelo d'occhio.
Planet of Lana. Siamo arrivati alla fine di questo episodio di Joypad, speriamo che vi sia piaciuto, altrimenti ormai siete arrivati fin qui, cazzi vostri. Siamo sempre quelli di Corri,
Salta
e Spara.